Ave Maria, buonasera a tutti voi, nostri cari radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi in nostra compagnia per questa nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani, nella quale, proseguendo il ciclo che stiamo dedicando alle principali eresie condannate dalla Chiesa, vi parleremo del donatismo che si affermò in particolare nel IV secolo. E vi proporremo come modello di santità di riferimento quello del Papa San Milziade, che si contrappose frontalmente ad esso, arrivando quindi proprio alla condanna definitiva di questa dottrina eretica. Ma vediamo dunque, per introdurre l'argomento, che essa si diffuse in Africa a partire proprio dall'anno 311, per le idee del vescovo di Numidia, Donato, il quale sostanzialmente si mosse in una critica intransigente verso tutti i vescovi che non avevano resistito alle persecuzioni di Diocleziano e avevano invece consegnato i libri sacri ai magistrati romani. E dunque, secondo i donatisti, tutti i sacramenti amministrati da tali vescovi non sarebbero più stati validi, e allora, di conseguenza, la validità e l'efficacia dei sacramenti non sarebbe più derivata dalla forza intrinseca che essi possiedono per se stessi, in quanto istituiti dal Cristo come segni visibili della grazia invisibile ed in virtù dei meriti infiniti di Cristo stesso, in quanto Dio. Ma invece la loro autenticità sarebbe stata legata alla virtù umana del singolo ministro chiamato ad amministrarli, e la quale ne avrebbe solamente essa garantito l'autenticità. Invece noi sappiamo che la Chiesa, in nome di nostro Signore Gesù Cristo, insegna infallibilmente che i sacramenti sono validi se amministrati dal proprio ministro validamente costituito a tale scopo e che nel farlo possieda l'intenzione, almeno implicita, di fare ciò che fa la Chiesa, ciò che la Chiesa vuole fare secondo la sua istituzione divina, nell'atto di offrire ai fedeli gli stessi sacramenti, ciascuno nella sua specificità. E sappiamo altresì che possiedono come elementi fondativi la materia, ovvero la sostanza visibile, peculiare, e la forma nelle parole divine, pronunciando le quali si dà compimento alla grazia sacramentale. La purezza, la dignità o l'integrità personale del singolo ministro, per quanto importanti ovviamente per la virtù e per la correttezza, anche la salute dell'anima della persona stessa che va ad amministrare il sacramento, in realtà non è tale da inficiare la validità dei sacramenti nel caso in cui fosse assente. Il donatismo fu dichiarato eretico e quindi incompatibile con la fede cristiana dal Concilio di Arles del 314, che affermò proprio come teologia dogmatica che l'efficacia dei sacramenti non dipende per l'appunto dalla bontà di chi li conferisce, e inoltre fu stabilito anche il carattere perpetuo che possiedono. E allora, cari radioascoltatori, è lampante come una nuova forma di donatismo sia visibile anche oggi nella nostra epoca, in particolare in certe correnti ecclesiali scismatiche e sedevacantiste, che magari giustamente condannano e si oppongono alla deriva modernista e alla rivoluzione apostatica in corso nella Chiesa, ma erroneamente attribuiscono ad esse una causa di perdita di validità dei sacramenti amministrati dagli uomini di Chiesa solo per il fatto di aderire a questi errori, e pertanto sono posizioni ugualmente da rifiutare e da correggere, come è nostro massimo dovere fare sempre, tutte le volte che ne abbiamo l'occasione. E ne parleremo con Carlo, presente con noi stasera, a cui do il benvenuto. Ave Maria, caro Carlo. E con Padre Giampino, che accogliamo anche Oggi, come nostra guida spirituale, Ave Maria, ben ritrovato Padre. Ma andiamo pertanto ora ad esaminare nel dettaglio l'eresia donatista, la sua genesi e il corso che ha avuto nel tempo in cui si è affermata ed è stata presente. Vorresti parlarcene, Carlo?
Sì, Valerio, grazie per la ricca introduzione e un saluto a tutti coloro che stanno all'ascolto. Bene, come tu stesso hai detto in precedenza, lo scisma donatista, l'eresia donatista, si viene a costituire in Africa proprio in una situazione di scisma. In effetti, vi era stata una forte opposizione all'elezione di un vescovo, elezione di Ceciliano, arcivescovo di Cartagine. Perché? Perché appunto era stato considerato come invalidamente ordinato, poiché il sacerdote che l'aveva ordinato, che era Felice di Aptonga, al tempo della persecuzione di Diocleziano, l'ultima grande persecuzione che aveva visto stragi per insomma, tutto l'impero, le persecuzioni più importanti in tutta la storia dell'impero romano, ebbene, sotto la persecuzione di questo imperatore, Felice aveva consegnato i libri sacri alla polizia. Quindi, come si diceva allora, era diventato un traditor, da cui il nostro traditore, come tu stesso Valerio avevi detto, cioè uno che tradeva, cioè portava i libri appunto alla polizia. Secondo gli accusatori di Ceciliano, lui non sarebbe stato consacrato poiché questo Felice era considerato appunto un apostata e quindi incapace di consacrare validamente. Questa teoria, fra l'altro, si riaccostava a diciamo, una formulazione abbastanza ambigua, invece di un altro vescovo di Cartagine, un santo, San Cipriano, che aveva affermato, contro invece quello che aveva lasciato intendere, insomma, contro quello che invece da Roma, il vescovo di Roma, che poi ovviamente proprio con San Milziade che si situa nell'epoca di Costantino diventerà poi il vescovo più importante di tutto l'Occidente, di tutta la cristianità nel corso della storia, appunto contro il pensiero del vescovo di Roma, questo San Cipriano aveva affermato che il battesimo conferito dagli eretici non era valido. E ovviamente poi dal battesimo si è passati anche a tutti gli altri sacramenti. Quindi gli avversari di Ceciliano, di questo nuovo vescovo che era stato eletto, si appoggiavano proprio all'autorità di questo San Cipriano, che era stato un vescovo di Cartagine. Il capo di questi, appunto, di questi contestatori, era un certo Donato, detto delle Capanne Nere, dalla località insomma, dove lui aveva la sede episcopale. E poi avevano un altro importante personaggio, sempre di nome Donato, che era un insigne teologo, che poi sarà chiamato, per distinguerlo dal Donato delle Capanne Nere, Donato il Grande. E ovviamente, con questi due personaggi di spicco, di nome Donato, questo gruppo venne a essere chiamato come il gruppo dei Donatisti. Questo gruppo trovò un forte appoggio in Africa, non in maniera casuale, proprio per il contesto anche storico in cui si situa la nascita di questa eresia. In effetti, il contesto storico, come ho precedentemente detto, è il contesto che segue la morte, diciamo, l'abdicazione, poi la morte di Diocleziano, che aveva a suo tempo diviso l'impero in quattro parti, e la lotta conseguente appunto alla sua rinuncia al trono e al cambio, diciamo, ai vertici dell'impero. In questa lotta si iniziano a creare sempre di più delle spinte centrifughe, autonomiste. E l'Africa, appunto, cerca di ribellarsi o quantomeno di sganciarsi dalla dominazione romana. Quindi, questa nuova, ovviamente, corrente era considerata come anche un modo identitario da parte di coloro che ne facevano parte. D'altronde, dal punto di vista dottrinale, questi donatisti, che però non erano fra l'altro neanche un gruppo ovviamente omogeneo, come accade in tutti i gruppi, ci sono diverse sensibilità, diverse correnti, però insomma si può dire che manifestassero due principi fondamentali, cioè come tu stesso Valerio hai detto, i peccatori pubblici e manifesti, poi soprattutto se erano vescovi o presbiteri, insomma, non appartenevano più alla Chiesa quando venivano accusati di un peccato grave e non solo, fuori dalla vera Chiesa tutti i sacramenti erano invalidi. Inoltre erano da considerarsi fuori dalla Chiesa non solo questi sacerdoti, questi vescovi, ma anche i fedeli che continuavano a essere in comunione con loro. Quindi di fatto i donatisti dicevano di essere loro l'unica vera Chiesa, per questo io all'inizio ho detto scisma ed eresia, perché ovviamente attraverso questa eresia si è arrivati allo scisma, cioè alla rottura della comunione con il resto della Chiesa. Come si può capire, questa qui era un'eresia molto radicale e anche insomma, pericolosa. Addirittura questi donatisti avevano creato delle vere e proprie così, brigate d'assalto, oggi diremmo. Potremmo dire anche delle, così, delle brigate terroristiche, insomma, che bande fanatiche composte da uomini che loro si attribuivano il nome di soldati di Cristo, ma che poi i cattolici invece chiamavano cincorcellioni oppure vagabondi, bande che appunto creavano disordini, addirittura arrivavano anche a uccidere coloro che si consideravano appunto eretici e favorevoli all'eresia. Da parte ovviamente eretici o scismatici, da parte ovviamente dei donatisti. Appunto, quindi di fatto si viene a creare una situazione di chiesa nella chiesa che inizia a diventare abbastanza difficile da gestire, soprattutto in Africa. Già a partire dal appunto 300. 11, 313, ovviamente questi eventi prendono sempre degli anni per crearsi, non è che appunto gli scismi e le eresie si diffondono di punto in bianco. Ebbene, sì, alla fine si arriva, diciamo, Donato arriva a chiedere attraverso il governatore dell'Africa romana di essere ricevuto da Costantino, dall'imperatore, dal nuovo imperatore Costantino, per essere appunto per riuscire a dirimere chi avesse ragione fra lui e il nuovo vescovo eletto Ceciliano. Ebbene, Costantino, che nel frattempo è diventato imperatore, come poi tu, Valerio, insomma, ci spiegherai, ebbene. All'inizio ha in mente di fare una sorta di assemblea che potesse giudicare questo movimento in Gallia, però poi decide di coinvolgere questo vescovo che è San Melsiade, che è appunto il vescovo di Roma, la città più importante dell'impero, prima che lui, lo stesso Costantino, costruisca Costantinopoli. Ebbene, decide di fare appunto di coinvolgere questo importante vescovo e di fare questa assemblea a casa della moglie dell'imperatrice Fausta dal 2 al 4 ottobre 1313, e a questa assemblea partecipano appunto Ceciliano, donato appunto delle capanne nere, poi tre vescovi dalla Gallia, quindi dall'attuale Francia, però anche 15 vescovi italiani che sono convocati da Milziade e il Papa poi insomma, darà ragione ovviamente a Ceciliano, condannando poi con una sentenza le posizioni dei donatisti, quali infatti poi non lo ricorderanno mai nella loro storia, insomma, come un papa, insomma, non lo ricorderanno mai con favore. Poi successivamente lo stesso Costantino con il successore di San Milziade, come tu stesso hai ricordato Valerio, per sua iniziativa, in questo caso senza coinvolgere troppo il nuovo vescovo di Roma appena eletto, che poi è Papa Silvestro, farà un nuovo concilio, questa volta sì in Francia ad Arles, dove appunto condannerà senza appello il donatismo, ristabilendo La dottrina cattolica, che appunto tu stessa hai ricordato, ma la ripeto, appunto, è che non si esce dalla Chiesa con il peccato anche mortale pubblico, ma soltanto in caso di manifesta volontaria apostasia della fede, e poi che non si richiede nel ministro di un sacramento lo stato di grazia perché quel sacramento sia valido. Tuttavia, questa eresia, come dicevo, l'eresia donatista, è molto forte in Africa. E non si riesce a debellare subito. Però tutti gli imperatori, escludendo ovviamente l'eccezione, guarda caso, dell'apostata Giuliano, il famoso Giuliano l'apostata, che appunto è nato cristiano, poi si era convertito, aveva cambiato la sua fede dal cristianesimo, era tornata al paganesimo. Ebbene, tutti gli imperatori, escludendo questo Giuliano l'apostata, furono decisi avversari del donatismo. Però, oltre all'opposizione degli imperatori, vi era anche una forte e ferma opposizione del clero, soprattutto del clero africano. Fra i due più importanti vescovi che si opposero al donatismo, ce ne sono, insomma, due che sono considerati ancora oggi dalla Chiesa santi. Fra questi vi è Sant'Ottato di Milevi, che è un santo che è vescovo di Numidia, appunto di Milevi, da una città della Numidia che è in Africa, appunto, quindi che si trova anche lui nell'Africa romana, e che aveva riportato, fra l'altro, in una sua opera, che è Adversus Donatianae Partis Calumniam, cioè contro le falsità dei donatisti. E proprio così la sentenza di Papa San Milziade. Quest'uomo, di cui sappiamo poco effettivamente dal punto di vista biografico, scrive però quest'opera che a noi ci è giunta attraverso anche diverse citazioni, come le citazioni di San Girolamo, in cui appunto se la prende e confuta in maniera molto, molto puntuale e valida, riprendendo le posizioni della Chiesa, l'opera di uno dei più importanti donatisti, che è Parmeniano. Ottato, quindi importante scrittore, importante vescovo, ha anche un'altra, che fra l'altro accusa i donatisti di seminare zizzania nella Chiesa in maniera molto polemica, accusandoli poi anche di fariseismo. Gode di grande considerazione, soprattutto di un altro vescovo, anche lui, fra l'altro, molto mal visto dai donatisti proprio per la vita che aveva vissuto prima di ritornare nella chiesa. Una vita molto avventurosa, travagliata, che lo stesso vescovo confessa in una sua opera straordinaria e famosissima. Questo vescovo è Sant'Agostino di Ippona. Ebbene, Sant'Agostino for attacca fortemente i donatisti, e fu essere considerato forse il più grande vescovo africano, il più famoso a combattere i donatisti, e nel 411 tiene a Cartagine un grande concilio a forma di contraddittorio, con 286 vescovi fedeli a Roma e quindi cattolici, si potrebbe dire, contro 279 donatisti. Quindi c'erano quasi, si può vedere anche da questi numeri, non solo una quantità di vescovi molto alta, ma c'è quasi una parità, si potrebbe dire che quasi dovunque nei paesi africani ci fossero due vescovi, uno cattolico e uno donatista. Questo rende molto anche l'idea dei numeri, insomma, della diffusione di questa eresia. Ebbene, il concilio, grazie all'eloquenza di Agostino, vide appunto la vittoria della parte cattolica, e questa sconfitta, con anche le severe misure prese dagli imperatori, appunto alla fine portò alla scomparsa graduale di questa eresia. Quindi un'eresia combattuta da un grande papa santo, San Milziade, di cui adesso sentiremo appunto parlare in maniera più approfondita, un santo papa, e con questa bella definizione che può introdurre il prossimo intervento, vado a concludere il mio, che era stato definito proprio da Sant'Agostino vero figlio della pace e vero padre per i cristiani. Grazie a tutti per l'ascolto.
Grazie a te, Carlo, veramente di cuore per questa tua relazione di altissimo valore, con una estrema chiarezza, lucidità e pregevolezza proprio nella illustrazione degli eventi, dei fatti che hanno caratterizzato il percorso e anche poi chiaramente la condanna dell'eresia donatista, in particolare con i riferimenti a San Milziade, poi a San Ottato, come hai detto, e a Sant'Agostino, con il concilio anche di Cartagine del 411, molto importante anche perché in esso avvenne anche una definizione definitiva dell'elenco dei libri canonici, appunto quelli divinamente ispirati a costituire la sacra scrittura. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori, e andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata parlando un poco più nello specifico di questo Papa Santo, San Milziade per l'appunto, che per primo ha ufficialmente condannato l'eresia donatista. Ebbene, della sua vita prima dell'elezione al soglio pontificio in realtà si sa poco, certamente era di origine africana e dovette trovarsi a Roma verso la fine delle persecuzioni di Diocleziano. E dopo l'esilio del Papa Eusebio e la sua morte nel 310, la sede romana rimase vacante per circa un anno, e questo sicuramente per le complicazioni sorte a causa anche degli apostati lapsi, appunto coloro, i cosiddetti traditores, come dicevi tu, Carlo, prima, i quali, cedendo alle persecuzioni, avevano così rinnegato la fede, ecco, consegnando i libri sacri. evento da cui poi appunto trasse origine proprio il donatismo. Ebbene, Mizzieta fu consacrato Papa il 2 luglio del 311 e vediamo come la sua elezione coincise proprio con la diffusione della dottrina donatista in Africa, quindi furono contemporanee, totalmente coeve, visto che l'anno di inizio sia del pontificato che possiamo dire del donatismo fu esattamente lo stesso. E intorno a quella data ci fu anche la promulgazione dell'editto di Milano, il quale pose fine alla grande persecuzione dei cristiani, permettendo loro di manifestarsi come tali e anche di ricostruire i loro luoghi di culto. L'imperatore inoltre accordò a Milziade il diritto di riavere, tramite il prefetto di Roma, tutti gli edifici ecclesiastici e i beni che erano stati confiscati durante le precedenti persecuzioni. E allora il Santo Papa colse questa opportunità proprio per riorganizzare energicamente la Chiesa e la vita della Chiesa nella città di Roma, avendo a disposizione chiaramente tutti gli edifici che tra l'altro aveva incaricato i diaconi Stratone e Cassiano di riprendere in possesso. E, oltre a questo, Milziade fece traslare le spoglie del predecessore Eusebio dalla Sicilia a Roma, dandovi una degna sepoltura nelle catacombe di San Callisto. E l'anno seguente fu testimone della sconfitta di Massenzio. Ecco, il Papa, appunto, Milziade, colui che era Papa, per l'appunto, quando ci fu la famosa vittoria di Costantino come imperatore nella battaglia di Ponte Milvio il 27 ottobre del 310, evento per il quale fu innalzato il segno della croce come segno assoluto di vittoria e quindi nell'esaltazione della vittoria del Signore Gesù sul peccato e quindi sulla morte eterna. E il Papa ben sfruttò le ottime disposizioni dell'imperatore in favore dei fedeli, anche con la concessione di un contributo dell'erario per i bisogni del culto e la costruzione di nuove e maestose basiliche, cominciare proprio dalla Basilica Lateranense, che ancora oggi vedete è la cattedrale di Roma. E fu inoltre concesso l'adiacente Palazzo del Laterano come residenza del Papa e dunque essa divenne la sede centrale dell'amministrazione della Chiesa romana. E venendo alla questione del donatismo, ovviamente non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha già ottimamente esposto Carlo. E nel 306, nel 313, quindi quando ci fu questa specie di incontro di sinodo con i 18 vescovi, di cui 3 gallici e 15 italiani, il Papa Milziade, dopo 3 giorni, appunto, deliberò in favore del vescovo ceciliano, appunto, dichiarando legittima la sua elezione e la consacrazione episcopale, quindi eretica, la dottrina predicata da Donato. In realtà il pontificato di San Milziade fu breve, poiché infatti morì poco dopo, il 10 gennaio del 314, venendo anch'egli poi sepolto nelle catacombe di San Callisto, ma le opere che lui aveva iniziato con tanto fervore, con ardore apostolico, furono poi proseguite dal suo successore, che appunto fu il grande papa San Silvestro. Ed è da evidenziare la citazione che avevi condiviso con noi tu, Carlo, prima, ovvero quella di Sant'Agostino, che definì Milziade appunto vero figlio della pace e vero padre per i cristiani. E lasciatemi dire, cari radioascoltatori, che questo, a mio parere, è quanto di più indicato si possa dire in riferimento a un degno papa della Chiesa Cattolica, a un papa santo. È quello che ogni papa dovrebbe avere il desiderio di poter sentire dire di sé, o comunque che si possa dire di sé una volta terminato il suo pontificato. Perché davvero il Papa, come autentico padre, è chiamato a prendersi cura di tutti i suoi figli, soccorrendoli e sostenendoli nelle loro necessità, sia quelle materiali, ma ancor più e ancor prima in quelle spirituali, ovvero nei bisogni primari dell'anima, assicurando loro la vita della grazia divina per conseguire il premio eterno, la salvezza eterna. Il tesoro celeste del paradiso che il Signore ha preparato per ciascuno di noi fin dall'eternità nel suo regno. E allora è fondamentale a questo scopo che siano garantiti i sacramenti amministrati validamente, legittimamente e onorevolmente, quindi con il giusto onore, con quello che ad essi è dovuto per la loro istituzione divina. E un papa deve proteggere i suoi figli dalla minaccia dei peccati, anche con soletti insegnamenti, con ammonimenti premurosi, come anche garantendo loro la corretta conoscenza della verità salvifica della fede rivelata dal Signore Gesù e custodita nel deposito del magistero perenne e immutabile della Chiesa. E quindi la retta ed integra dottrina cristiana, respingendo gli errori, le eresie e, oltre a questo, correggendone paternamente i fautori proprio per riportarli sulla retta via. Questo fa un papa, questo fa un uomo di Dio, questo fa un vero cristiano ed è quello a cui tutti noi siamo chiamati a fare, quello che tutti noi siamo chiamati a fare anche oggi, nel tempo della nostra vita, quello che ci è stato donato dal Signore, quello in cui siamo chiamati a condurre la buona battaglia. E dall'esempio di questo Santo Papa vorrei inoltre condividere con tutti voi un motivo di speranza nella certezza della cura che sempre la Divina Provvidenza ha per ciascuno di noi e complessivamente per la Santa Chiesa nell'insieme dei suoi membri. Perché per quanto dure possano essere le persecuzioni, per quanto amare le afflizioni e le prove da affrontare, oltre che gravi gli errori e le derive contro la verità di Dio e la salute delle anime, il Signore non farà mai venire meno la sua presenza, la sua guida e la sua forza per tutti noi. E Lui avrà sempre e sempre l'ultima parola, perché così Lui ha promesso in maniera infallibile, naturalmente, in maniera inequivocabile, le porte degli inferi non potranno mai prevalere contro la Chiesa, la cui nave proseguirà fino al porto dell'eternità, garantita dai fari incrollabili dell'Eucaristia e dell'Immacolata. E a questo mi ricollego per evidenziare la dignità infinita e l'importanza imprescindibile che hanno i sacramenti per la nostra santificazione, per la nostra vita spirituale, da cui poi deriva la salvezza. E non bisogna mai separarsi dai sacramenti e si deve contrastare, ci si deve opporre con forza, con decisione a ogni tentativo da parte di chiunque di allontanare le persone dalla ricezione dei santi sacramenti, per quanto in errore possano trovarsi i sacri ministri. Ma ai sacramenti di Dio non bisogna mai rinunciare, perché allontanare le persone dai sacramenti è un peccato di gravità inaudita. Significa allontanarle da Dio, allontanare le anime dal Signore, privarle di Dio e quindi della sua grazia. In questo modo significa esporle al pericolo più grande e maggiormente prossimo di indebolirsi e quindi più facilmente anche perdersi nel peccato, nella disperazione, rischiando quindi in maniera anche seria la dannazione di finire la propria vita in peccato mortale. Quindi questo sappiamo, questo un simile atteggiamento proprio nei confronti delle anime risponde, va a favorire proprio il disegno diabolico, il disegno di Satana di rovinare le anime per l'eternità. E allora noi dobbiamo occuparci di opporci a tutto questo e quindi di essere fedeli e buoni cristiani sempre nello svolgimento del nostro compito e del nostro dovere di Stato nella conduzione di una vita cristiana retta. E per il resto, ovviamente, come dicevamo in precedenza, conservare intatta questa fiducia e intima consapevolezza in Dio, sull'esempio dei santi, nostro modello e punto di riferimento per l'imitazione del Cristo e la totale adesione a Lui. E dunque, cari radioascoltatori, ora vorrei passare la parola a Padre Giampio, a lei, caro Padre Giampio, per un commento conclusivo di direzione spirituale in compendio degli argomenti e quindi dei temi che abbiamo trattato nel corso di questa puntata. A lei la parola, caro padre.
Ave Maria, grazie, cari amici, bentrovati e anche grazie un po' per il contributo che abbiamo appena ascoltato dai nostri cari amici. E quindi penso che un po' il problema del donatismo sia stato presentato veramente ampiamente e con molta competenza. Quindi giusto alcune riflessioni, un po' conclusione di questo incontro. Quindi questo donatismo è stato il più grande scisma che lacera per oltre un secolo la Chiesa africana e insieme ad altre tensioni sociali e politiche ci sono anche accese discussioni teologiche. Il problema principale teologico è legato alla questione che in Africa si trascinava sin dai tempi di San Cipriano e di Tertulliano la questione del perdono e della riammissione alla comunione ecclesiastica dei lapsi, cioè di coloro che durante la persecuzione praticamente di Diocleziano avevano rinunciato alla propria fede, diventando dei traditores, cioè consegnando le sacre scritture e i simboli cristiani ai nemici della Chiesa. E finché questo problema era riservato ai semplici laici, non dava gran problema, la questione diventa molto grave e intricata nel momento in cui i lapsi fosse stato un vescovo. In questo, anche se pentito della propria gravissima colpa, sembrava del tutto indegno di coprire la carica di tornare a governare la propria chiesa. E il problema dice: ma questi sacramenti che amministrano sono validi, che hanno fatto un brutto peccato? Quindi il problema diventa: uno, è possibile perdonare un peccato così grave? Due, quando viene amministrato un sacramento da un peccatore che ha tradito questo sacramento, anche se dopo si è pentito così, è valido o non è più valido? Dipende dalla santità di chi amministra il sacramento oppure dalla ex opere operato, che dopo un po' la tradizione teologica, lo studio di teologia approfondirà. Il sacramento vale in se stesso. La domanda diventa: questi Tertulliano aveva affermato che non era permesso sfuggire alla persecuzione e in Numidia questa persecuzione fu veramente crudele e veniva detto che il vescovo Ottato di Milevi affermava che dei cristiani in di tutto il paese alcuni furono confessori della fede, alcuni martiri, altri caddero, cioè abiurarono, rinunciarono alla loro fede. Quindi chiaramente di conseguenza era vietato, le conseguenze di questo errore donatista sarà quello che dopo si volevano ribattezzare coloro che erano caduti nel peccato o avevano ricevuto i sacramenti da ministri che erano stati traditori e quindi ribattezzavano chi aveva ricevuto i sacramenti da questi ultimi. E quindi invece questo è sbagliato. Se la forma trinitaria sta facendo quello che vuole la Chiesa, e il sacramento è valido e non può essere quelli che imprimono il carattere ripetuto. E i sacramenti agiscono ex opere operato, è la santità di Dio stesso che fornisce i sacramenti. E fu una chiarificazione anche quando si parlò della Chiesa che è istituzione santa, perché ha come capo il Santo dei Santi, nostro Signore Gesù Cristo, formata però anche da cristiani che non sempre sono santi. Un grande combattente fu Sant'Agostino, che dimostrava che la setta era stata fondata da traditores, condannata dal Papa, dal Sinodo, ed era separata dal resto del mondo a causa delle divisioni, della violenza, degli spargimenti di sangue che si venivano a creare con questi conflitti. Ancora scrive che l'effetto del sacramento, scrive Sant'Agostino, è indipendente dalla santità del ministro. E ancora con argomentazioni della Sacra Scrittura del Vecchio e Nuovo Testamento, dimostrò come la Chiesa cattolica diffusa in tutto il mondo è necessariamente è una e unita. E ancora Sant'Agostino dimostrava come tanti eretici schismatici erano stati riammessi senza bisogno di essere stati ribattezzati. È bello vedere questi santi che combattono in difesa della verità. E è un po' triste invece vedere che chi un po' ha delle ambizioni, un po' pronto in tutti i modi per trovare dei sotterfugi per innalzarsi. Ringraziamo la Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, ringraziamo i nostri santi protettori, ringraziamo tutti questi santi che collaborano a difendere e diffondere la verità. Hanno esposto la loro vita per difendere la verità di Gesù Cristo e di difenderla con gli insegnamenti. Quindi questo è un grandissimo valore. Quindi l'intransigenza di questi donatisti che volevano un po' questa supremazia è un po' un segnale non mai pienamente positivo. Quindi chiediamo proprio questa grazia alla Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, proprio di aiutarci sempre più umilmente e fedelmente a servire la verità di Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio tutti, grazie, Ave Maria.
Oh, la ringrazio di cuore, caro Padre Giampio, per le sue parole, come sempre illuminanti, preziose e fruttuose per la nostra vita spirituale, per la nostra crescita nella vita cristiana. E dunque, cari radioascoltatori, penso che possiamo avviarci alla conclusione di questa puntata. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana con una nuova trasmissione della nostra rubrica I Santi ai Giovani e vi auguriamo come sempre un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio con l'augurio di fare sempre tesoro dell'insegnamento dei santi, del loro esempio, percorrendo la strada che essi hanno tracciato prima di noi sulla via di nostro Signore Gesù Cristo. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca sempre. A presto, Ave Maria.